numero 9 di Una pulce nell'orecchio. Ben trovati, ben ritrovati da Elena Caresani, Maria Pia Belloni, Mauro Benzoni alla regia tecnica e Tania Ciriaco al centralino.
Salutiamo e diamo il benvenuto all'ospite che oggi legge i fatti della settimana con noi, Walter Angonese, architetto, direttore dell'Accademia di Architettura di Mendrisio. Buongiorno e ben arrivato.
Buongiorno, buongiorno.
Lei è già abituato alla radio perché anche in Austria, da dove insomma lei è del Sud Tirol, spesso viene contattato.
Un pochettino, sì, grazie.
Sì. È un po' nel suo milieu, anche se non siamo insomma su un cantiere architettonico e non siamo all'architettura, alla sede dell'Accademia dell'Architettura. Intanto per così far conoscere anche a chi non la conosce ancora bene, le facciamo una domanda. Naturalmente il suo curriculum è lunghissimo, non lo leggiamo, altrimenti ci parte mezz'ora della trasmissione. Abbiamo detto che per questi 3 anni direttore dell'Accademia di Mendrisio ha lavorato un po' in tutto il mondo, è stato ospite, professore ospite in tante università, ora appunto a Mendrisio. Per cominciare con Elena, volevamo chiederle se da quando diciamo frequenta più assiduamente, ricordiamo che era già professore all'Accademia di Architettura di Mendrisio, ma da quando frequenta un po' più assiduamente la Svizzera, il Canton Ticino, c'è un edificio architettonico che la incuriosisce particolarmente?
Beh, io sono sempre molto colpito e lo visito quasi 2 volte all'anno, sono i bagni di Bellinzona, di Galfetti, Ruchard e Trümpli, ma anche la chiesa di Monio di Mario Botta, che rimane un assoluto capolavoro. Ovviamente c'è anche una generazione giovane interessante che sta crescendo, edifici di Arnambold, di Achen Köns, eccetera, però diciamo questi due sono, rimangono un po' per me diciamo il seme di questo successo architettonico ticinese.
Lei ha avuto occasione di conoscerlo di persona, Galfetti, che
sì, sì, l'ho conosciuto per forza e mi dispiace molto che è mancato poco tempo fa, era un grande signore e insieme a Mario Botta era il nostro fondatore, diciamo ha fatto crescere questo albero che oggi si chiama Accademia di Architettura e ne siamo ovviamente molto fieri e li dobbiamo tantissimo.
Un'accademia che appunto è basata su principi innovativi rispetto ad altre accademie d'architettura, ma ne parleremo più tardi perché appunto come rito della prima ora della pulce nell'orecchio adesso è tempo di addentrarci nel primo editoriale della redazione. Elena.
La cronaca continua a parlare di pedoni investiti. L'ultimo martedì, una donna con una bambina in braccio. Una semplice ricerca in rete ne conto una decina, venuti solo dall'inizio di ottobre a questa settimana. Ftan, Melide, Minusio, San Gallo, Bellinzona, Solduno, Bassancourt, Malvaglia. E il mio pensiero va alle vittime naturalmente e mi dico, ma come andiamo in giro? Ma come andiamo in giro? Tra auto e pedone ha sempre torto il più forte, ma anche a piedi non bisogna distrarsi, non fosse che ci si fa più male. Mi fa anche molto male, cioè fa anche molto male tirar sotto qualcuno. Dicono che il senso di colpa poi non dia più pace. Allora meglio pensarci prima e stare più attenti. Da qualche anno guido meno di una volta e vado di più coi mezzi pubblici e a piedi. È un punto diverso di osservazione. Arrivo vicino al passaggio pedonale, rallento, guardo e se posso vado. Sì, anche a piedi. E intanto un passante è andato dritto perché è suo diritto. Un'auto inchioda e slitta un po' di traverso. Quello fa un brutto gesto e se ne va con gli occhi di nuovo sul telefonino. È certo un po' distratto. E poi ci sono quelli che mettono un braccio avanti e partono a ritmo di marcia senza guardare. È certo, è un loro diritto. Ma se per caso un'auto, una moto, una bici non ti ha visto, ti prende e ci si fa male tutti. Avrei dovuto anche contare i ciclisti. Viene buio presto, sono cadute 2 gocce, l'asfalto fonoassorbente è una specie di specchio, il ciclista vestito di nero è invisibile, mi viene voglia di strillargli che è un incosciente. Già ci sono quelli che si nervosiscono solo a vederli i ciclisti, se poi neanche ci si fa notare, quelli nemmeno provano a farlo un sorpasso come si deve tenendosi almeno a 1 metro di distanza, ti centrano, punto. Facciamo che ci mettiamo un po' di attenzione da tutte le parti? Sicuramente molti hanno sentito o letto il rapporto della polizia del Cantone Ticino dopo la campagna di prevenzione e controlli distratti mai che è appena uscita. 1555 contravvenzioni non sono poche, gran parte per l'uso del telefonino al volante. Nel caso un ostacolo imprevisto, leggi pedone sulla strada, non lo si vede in tempo. Tra questi c'è anche un automobilista, ecco, tra quelli che hanno preso la contravvenzione c'è anche un automobilista in videochiamata da 30 minuti e mi piacerebbe sapere che strada ha fatto, sperando appunto di averlo evitato. Ci sono anche alcuni con una fetta di pizza in mano, tra i 1555 che hanno preso una contravvenzione. La polizia ha anche ricordato che dare un'occhiata al telefono andando a 50 all'ora significa fare circa 100 metri alla cieca. È stato calcolato anche cosa succede a un pedone che attraversa la strada guardando lo schermino dello smartphone, quanto pericolo corre, e chi parla camminando che non guarda dove va. Se va bene, lo scontro capita in zona pedonale con un altro passante che guarda una vetrina. Ma ripeto, e qui faccio un appello che mi permetto da questo piccolo palco, facciamo che ci mettiamo un po' d'attenzione da tutte e due le parti, a motore e senza motore.
Facciamo, rafforziamo questo appello, effettivamente facciamo, ma credo che tutti all'ascolto si siano resi conto che qualcosa più non funziona. Walter Angonese, architetto, direttore dell'Accademia di Architettura di Mendrisio. Dopo questo editoriale di Elena, che reazione ha? E naturalmente anche lei, certo, lavora molto nell'ambito architettonico, lavora in accademia, si sposta e pendolare tra, lo ricordiamo, lei viene dal Tirolo, quindi si sposta spesso per lavoro, per ritrovare il suo nucleo familiare. Cosa le suscita questa riflessione che la redazione della Pulcello Orecchio ha portato come primo editoriale?
Ma guardi, è stato detto tutto quello che penso. Io penso che i problemi sono in prima istanza la distrazione. La distrazione in generale, il telefonino, ma anche, guardi, mi becco anch'io se telefono con viva voce. È una forma di distrazione, dipende dall'intensità della telefonata. Io per quello ho deciso di viaggiare il più possibile, lo faccio con i mezzi pubblici, perché lì le cose non possono succedere. È una questione che riguarda ovviamente i conducenti di macchine, ma riguarda anche effettivamente, come è stato detto, i pedoni, perché io sono un attento osservatore, perché stiamo discutendo tantissimo sul fatto dell'uso del telefonino come diciamo satellite del cervello. Oggi molta gente, giovani, credono che il telefonino è un po' una protesi del cervello. È noto tantissimo come la gente gira nelle città, i pedoni girano, guardano, oggi uno non cerca neanche più di orientarsi, butta subito dentro su Google la meta più vicina di 5 minuti, gente che inconscientemente cammina ma anche viaggia, cioè è diventato effettivamente un grande problema. E mi chiedo come questo problema venga risolto. Le iniziative che certe città fanno di ridurre, come Parigi adesso che ha ridotto il limite di velocità a 30 km all'ora, sono iniziative che possono funzionare, nel senso che probabilmente tolgono la voglia di guidare in macchina e di usare i mezzi pubblici. Chiaramente qui la Svizzera è ovviamente esemplare, ma i mezzi pubblici, che è un tema di urbanistica, di città, è quello tangente anche a quello che facciamo noi, il potenziamento di questi servizi sarà una delle grandi sfide del futuro, perché effettivamente non ci possiamo neanche più permettere di girare sempre in macchina. Allora si toglie potenziali rischi, però come detto bisogna anche prendere, non voglio non incolpare anche il pedone stesso che gira oramai nella percezione di quello che vede, ma soprattutto nella percezione di quello che vede sul telefonino. Noto colleghi, giovani colleghi eccetera, che non riescono neanche a stare un minuto senza questo telefonino. Lo noto quando mi portano da qualche parte, mi viene un nervoso, perché come detto la gente oramai è abituata a guardare in termini di secondi, non di minuti, questo aggeggio.
Da architetto è un rammarico, appunto, l'architetto che definisce uno spazio, una città, un luogo abitabile, vivibile, anche un rammarico dall'occhio proprio del professionista, dell'architetto, dell'urbanista. Una volta tutto si riconosceva guardando gli stabili, i passaggi, le case. Oggi appunto c'è Google Maps e non si guardano più le case.
No, e poi cosa succede? Succede che la consapevolezza che posso prendere il sapere e immediatamente mi toglie la curiosità, e la curiosità è un, per esempio nel nostro campo è uno dei motori della creatività. La curiosità è diciamo, senza curiosità uno non sarà mai un bravo architetto. Adesso essere consapevole che entro qualche secondo posso avere qualsiasi informazione del mondo è ovviamente un dilemma. Come detto, ritornando al discorso sulla sicurezza nelle strade, questo è una cosa che tra regole e tra propria consapevolezza, io spero che anche nella mia regione nell'ultima settimana c'erano 3 vittime, una purtroppo mancata, 2 gravi. Io penso che spero che le persone abbiano una certa sensibilità, che non tutto debba essere risolto con leggi.
Certo. Quindi responsabilizzazione e attenzione.
Uh-huh.
Sono le 10:21 minuti, la pulce nell'orecchio, è la trasmissione che state seguendo stamattina su Rete 1 e l'ospite che commenta con noi in studio l'attualità è il direttore dell'Accademia d'Architettura di Mendrisio, Walter Angonese, che aggiunge così il suo occhio e la sua professionalità all'analisi delle notizie scelte questa settimana. Notizie che possono essere nazionali, locali, internazionali, ma internazionale proprio il caso del secondo editoriale di questa mattina, che è di Maria Pia.
Ebbene sì, editoriale che mi porta così evocativamente al titolo di un libro, il libro di Erich Maria Remarque, su quel fronte occidentale, oggi geograficamente un po' spostato, dove non vi è nulla di nuovo. Nulla di nuovo sul fronte occidentale, dove se fuggi alle granate vieni distrutto comunque dalla guerra e vivrai come un fantasma. Questo raccontava Remarque. Perché vi riporto oggi di nuovo alla guerra in Ucraina? Beh, lo so, tanti di voi magari vorrebbero non sentirne parlare, ma il nostro lavoro è proprio anche quello di raccontarvi la vita in tutte le sue espressioni, e purtroppo la guerra è un'espressione delle nostre vite oggi come ieri. Tra i mille accadimenti di questa settimana legati alla guerra ho scelto una notizia che ci parla di un fatto molto tecnico ma rivelatore di quel gran caos proprio che è la guerra. La notizia di questa settimana riguarda i cosiddetti droni iraniani usati dall'esercito russo per colpire e distruggere. Ne abbiamo parlato molto verso la fine di novembre. Poi, come tutto, sembrava cosa normale l'impiego di questi aerei in miniatura, telecomandati, precisi, per colpire con precisione edifici strategici o anche solo per colpire e uccidere civili ed edifici civili. Ebbene, in quest'ultimo mese l'organizzazione Conflict Armament Research, organizzazione con base nel Regno Unito, che ha come obiettivo quello di fornire delle prove legate alle armi impiegate nei conflitti armati proprio per informare le autorità, le istituzioni competenti, ebbene questa organizzazione ha pubblicato questa settimana un rapporto redatto dai suoi specialisti, che altro non sono che degli investigatori delle squadre di tecnici che analizzano i resti delle armi impiegate nel conflitto. Ebbene, questo rapporto ci dice che i droni impiegati per uso militare dalla Russia, questi droni cosiddetti iraniani, sono costituiti per la maggior parte da componenti di produzione occidentale. Solo il motore in realtà è costruito in Iran, il resto, ovvero tecnologia e componenti, provengono dall'Europa e dagli Stati Uniti. Significa che gli stessi stati, Europa e Stati Uniti, che stanno fornendo armi all'esercito ucraino, hanno commerciato componenti e tecnologia per la costruzione dei super micidiali droni impiegati dalla Russia per distruggere l'Ucraina, naturalmente prima delle sanzioni. Questa è una semplice verità, questi sono i fatti. Allora mi permetto di aggiungere una personale riflessione. La complessità di una guerra, la difficoltà di risolvere una guerra, l'impossibilità di descrivere veramente una guerra, la difficoltà di raccontare e spiegare una guerra sta anche in questo. Non v'è bianco e nero, non v'è buono e cattivo. La guerra, come la violenza singola, fisica o psicologica, la guerra è brutale, insensata, sanguinosa guerra. E dietro, davanti, sotto terra, sopra terra, vi sono sempre solo uomini e donne che lottano, ordinano, lucrano, uccidono con o senza le armi, anche fuori dal territorio di guerra, perché le armi sono costruite con la complicità del mondo intero, siano esse materiali o psicologiche. Siamo quindi tutti un po' invischiati nelle guerre, come nei silenzi di fronte agli orrori. Ognuno decide da che parte guardare, da che parte stare, se parlare o tacere, se cercare una verità o se accontentarsi del dire comune, che spesso però tende a definire nuovi fronti. Ma la guerra è sporca e sbagliata, va solo interrotta, magari anche interrompendo la produzione di componenti per armi in Europa.
Ecco, questo è l'editoriale, il primo editoriale di Maria Pia Belloni stamattina. Architetto Angonese, questo aspetto, cosa le porta, che riflessione le porta, questo aspetto per cui insomma alla fine tutti coinvolti in questa terribile guerra?
Sì, io sono molto molto come si dice, sono sconvolto di queste ultime settimane e mesi. Perché prima le guerre sono crudeli, le guerre sono disumane e tutto questo lo sappiamo, ma una volta le guerre si facevano tra i soldati, adesso questo non si fa più, adesso si uccide gente civile, e io parlerei assolutamente di crimini contro l'umanità e mi meraviglio che le Nazioni Unite o anche le forze occidentali non riescono a capire questa problematica. Sul discorso, premesso questo, cioè parliamo veramente di crimini contro l'umanità, il discorso della costruzione di droni alla quale lei si attingeva è un tema che chiaramente io mi meraviglio sempre se effettivamente con tutto il sapere dei servizi segreti eccetera, questi embarghi che ci sono, che sono stati espressi eccetera, non funzionano. D'altro canto ho letto recentemente su un quotidiano che la costruzione di queste armi crudelissime come le droni oggi non dipende neanche più dalla specificità di componenti costruiti per questi droni. Oggi si compra, pare che ci sia stata un'esplosione sul mercato dei frigoriferi e delle lavatrici per i chip. E li comprano, queste quelle cose che sono cose di vita quotidiana, che esportano senza qualsiasi malintenzione in un paese magari del cosiddetto primo mondo o Iran o del Medio Oriente eccetera. Poi non interessano a loro le lavatrici, li interessano i chip e li interessano queste cose. Oggi la crudeltà di costruire armi da guerra è diventata, ha perso qualsiasi nozione etica. Cioè io ho un amico che è un alto funzionario militare e questo è uno dei grandi problemi. Cioè loro sono cresciuti nell'etica di essere elementi di difesa, quando qualcuno mi attacca mi difendo, ma c'era sempre un principio etico. Adesso questa etica è completamente sparita. Quello che sta avvenendo in Ucraina è un fenomeno veramente scioccante. Non è possibile che le persone non siano sconvolte di questo. Io se vedo, sono stato sabato scorso a Monaco, di Bavaria, e vedo come questa gente si butta nel consumo, nelle cose, scordando che dall'altra, neanche a 600 chilometri la gente non ha neanche più qualcosa da riscaldare, non ha più niente. Io mi chiedo veramente dove andiamo a finire.
Questo aspetto dell'etica non è che magari è più facile da avere, rispettare l'etica, ma quando siamo in tempo di pace, quando non abbiamo una guerra in casa.
Sì, è chiaro, però diciamo, cioè, come detto, io attingo a quello che ho detto prima, un militare, il militare stesso di per sé ha dei codici etici, però come detto, se la guerra diventa super crudele, questo la storia insomma ci ha insegnato tantissime guerre, sono state analizzate eccetera, ma quando alla fine l'ultima goccia dell'etica sparisce e l'uomo diventa una bestia, diciamo che finiamo veramente male. Questo in questo momento sta succedendo, perché quello che Putin sta facendo, attaccando perché ha la debolezza sulla armata, si sa che ha grandi problemi di acquirimento di mezzi, anche di mezzi umani. Adesso sta usando una cosa assolutamente crudelissima e, come detto, un crimine contro l'umanità che spero che la paghi grande.
In queste atrocità, in queste narrazioni, in queste diciamo attualità che ricordiamo dal 24 di febbraio, seguiamo attentamente, tutta la RSI lo fa, ci sono ogni tanto degli sprazzi di positività e spesso sono legati un po' al suo di ambito, quindi all'ambito artistico, all'ambito museale. Ancora questa settimana si parlava di persone, di storici, di architetti, di persone che pur di proteggere le proprie opere d'arte, siano queste musei, siano questi edifici architettonici importanti, insomma ha fatto di tutto, ha rischiato proprio la vita, anzi alcuni sono morti, per difendere la bellezza, per difendere quello che l'uomo aveva creato di bello, come fanno gli architetti.
Sì, sì, chiaro, questo sono cose, ci sono gli uomini che sono legati alla loro memoria e questa memoria va protetta, questa memoria va distrutta, questo l'abbiamo visto cosa è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale, non solo in Germania, se viene distrutta un'intera memoria secolare, se non millenaria, c'è un grande problema. Cioè ritrovare un percorso, una sua identità, una sua memoria senza avere gli elementi della memoria è difficilissimo. Noi, come detto, come possiamo agire? Io adesso per motivi di sicurezza non nomino i nomi, ma noi per esempio in USI Academy abbiamo accolto dei dissidenti, cerchiamo di fare un lavoro corretto, etico, rispetto non discriminante rispetto a studenti russi, a studenti all'inverso, anche di cercare di trovare un senso di reciproco stima nel corpo studentesco. Cioè, noi cerchiamo di portare di nuovo questo discorso su un discorso umano. Il discorso umano è legato a un discorso etico, appunto lì.
50 opere d'arte dell'Ucraina sono adesso in salvo in Svizzera e diciamo che chiaramente prima ci si è preoccupati delle persone, adesso ci si può anche dedicare alla salvaguardia di quella che potrà diventare la memoria di un paese che altrimenti potrebbe sparire. In realtà adesso abbiamo anche una canzone, poi continueremo con i nostri editoriali della settimana e con il nostro ospite che è l'architetto Walter Angonese.
These memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you?
Walter Angonese è l'ospite della Pulce nell'orecchio in questa prima ora e il dibattito si è acceso tantissimo durante il brano musicale sul senso appunto etico di come insomma contribuire a così anche nel piccolo a fare dei piccoli passi per tentare di immaginare una pace riguardo alla guerra in atto in Ucraina. Walter Angonese, architetto, direttore dell'Accademia di Architettura di Mendrisio Usi, ci ha raccontato un po' lui che è pendolare perché è tirolese, ci ha raccontato un po' del suo vivere dentro questa realtà elvetica, ci ha raccontato delle sue conoscenze attraverso il mondo, ha riflettuto con noi sui nostri primi due editoriali e farà la stessa cosa adesso con il terzo. Quindi Elena, siamo all'editoriale.
Dal Cervino al Monte Rosa in Infradito, il titolo mi fa sobbalzare, era su RSI News questa settimana. Non sono di certo l'unica ad avere visto ciabattine ed espadrillas ai 3.471 metri sul livello del mare della Jungfraujoch. Nemmeno con le stesse calzature assistere al tentativo di andare da lì fino alla capanna del Mönch camminando sulla neve. D'accordo, d'estate, vabbè, però ma dai. Questa stazione ferroviaria, inaugurata 110 anni fa, la più alta d'Europa, attira turisti da tutto il mondo e consente a chi non ha preparazione fisica di arrivare sul ghiacciaio e ammirare il maestoso paesaggio. Possiamo dire che sia democratica, no? Anche che non sia buon mercato, dir la verità. Uno scenario simile, ovvero masse di turisti impreparati, si prospetta in un'altra zona delle Alpi. E torno al pezzo che era su RSI News questa settimana. Si sta lavorando a un progetto che collegherebbe Svizzera e Italia anche senza gli sci tra Vallese, Valle d'Aosta e Piemonte, un comprensorio turistico aperto 365 giorni all'anno. Il bando è stato lanciato dalla Monte Rosa SPA, società per azioni, e il progetto di fattibilità è quasi concluso. Ne parliamo anche noi oggi perché Zermatt è coinvolta indirettamente, quindi c'è il bando, siamo andati a vederlo ed è tutto molto chiaro, ma soprattutto se ne parla, ecco, sui giornali economici, quelli che leggono gli investitori. La costruzione di una nuova funivia può generare un importante indotto, favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, in quota soprattutto, incrementare la popolazione nelle valli e naturalmente attirare ancora più turisti su quello che diventerebbe uno dei più grandi comprensori sciistici d'Europa, con piste che, tranne in un caso, si troverebbero tutte oltre i 1600 metri di quota, dove forse di neve ce ne sarà ancora per un bel po' anche con lo zero termico in innalzamento. E il paesaggio? La natura è il valore di questi luoghi, il motivo per cui i turisti arrivano. Gradiranno altri piloni e cemento. Il comitato promotore assicura che non ci saranno strade di cantiere perché tutto verrà costruito con elicotteri, che nell'area protetta, leggi, zona di ghiacciaio un po' moribondi e di animali che dovrebbero vivere indisturbati, ci sarebbero solo quattro piloni e nessuna nuova pista di sci, che le strutture di sostegno saranno rimovibili, dunque di minore impatto rispetto a quelle di cemento. Non sono un'esperta, ma mi faccio qualche domanda sugli ancoraggi in tempi in cui il permafrost cede e anche sulla reale possibilità di smistare tutto questo traffico di escursionisti, perché oggi si sa che le località di montagna e i relativi impianti generano ingorghi, pressione sulla viabilità motorizzata e non, e penso alle file di alpinisti sui sentieri, oltre al cronico problema dei posteggi. Lo conferma anche la Cipra, che è una ONG impegnata nella protezione e nello sviluppo sostenibile delle Alpi, che sta discutendo da tempo di gestione dei flussi turistici come questione trasversale e importante per i 7 paesi affiliati. Da questa parte delle Alpi, un sondaggio dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio ha appena confermato il fastidio che in Svizzera si prova verso impianti di energia rinnovabile su montagne incontaminate. Vale anche per quelli di risalita? Se poi il progetto Cervino-Monte Rosa, così come quello che potrebbe collegare Valle Maggia e Leventina, servisse anche alle comunità montane, allora ben venga.
Insomma, tanti elementi che riguardano, ci sta già guardando con grande spirito di riflessione il nostro ospite, architetto Walter Angonesi, direttore, lo ricordiamo, dell'Accademia di Architettura Usi di Mendrisio. Allora, gli architetti costruiscono anche impianti di risalita, costruiscono ristoranti, costruiscono edifici, case private, insomma, musei, chiese, monumenti. Il suo occhio, la sua professionalità di architetto riguardo a questo progetto, è solo un progetto, ma insomma.
Guarda, io proprio 10 giorni fa sono membro del comitato scientifico dell'UNESCO Dolomiti, abbiamo discusso di una simile situazione. E io sono molto molto scettico su queste cose qua, perché per esempio nell'area dalla quale provengo, il Sud Tirolo italiano, Trentino, Belunese, ma anche il Nord Tirolo, abbiamo fenomeni di overtourism e non so se ulteriori infrastrutture che promuovono ulteriore turismo siano, abbiamo strade intasate, la gente non arriva con, come i svizzeri, i mezzi pubblici, arriva con le macchine, abbiamo una discussione sui passi, eccetera. Cioè io adesso non posso in specifico commentare la cosa, ma siccome ho fatto il militare in Valle d'Aosta, un pochettino la zona la conosco, anche tutte queste montagne che 20 chili fa da arrampicatore anche sono riuscito anche a scalare, eccetera. Io sono molto scettico per diverse ragioni. Prima il rischio che le montagne definitivamente diventano un fun park per tutti. Cioè io adesso sono conscio, una volta riuscivo ad andare, sono andato fino a 6500 metri, adesso se vado a 3000 ho un po' di problemi, nel senso che cioè, la persona deve anche sapere che ci sono dei limiti in tutto. Uno, c'è il limite di tutto, le persone non tutte devono essere portate nei punti più alti, anche qui questa alcuni lo chiamano democratizzazione, io non penso che sia una democratizzazione delle montagne. Reinhold Messner, un mio compaesano, è molto scettico su queste cose qua, cioè uno che non riesce a scalare, è il discorso anche di accedere alle montagne con le bici elettriche, eccetera eccetera. Io sono molto scettico. E poi dobbiamo anche capire una cosa, anche se forse quelle zone lì sono meno soggette alle problematiche del permafrost, io non sono sicuro su questo, ma se abbiamo visto cosa è successo sulla Marmolata, in un periodo di forte cambiamento climatico, eccetera, eccetera, io sono abbastanza scettico. Non sono, perché lei ha parlato prima delle infrastrutture, diciamo, legate alla produzione di energia.
Infatti questo è un altro aspetto, cioè un recente sondaggio, comunque rovinerebbero il paesaggio.
No,
chiaro,
su questo mutano. Io ho un'opinione abbastanza chiara, perché io ritengo che i parchi delle eliche, per esempio che sono prima di Copenaghen nella Cornovaglia, eccetera, ma anche sulle montagne, sotto un certo aspetto possono essere anche lette in un modo estetico. Cioè io, alla fine hanno anche un senso, hanno un plus valore, diciamo, collettivo, eccetera. Il plus valore collettivo di infrastrutture turistiche, eccetera, va bene, c'è sempre una, quello che in tedesco si chiamano Umweltrentabilität, una rentabilità, diffusa.
Diffusa.
Sì. Ma sono molto scettico su questo aspetto qua, e penso, e questo è un altro problema di queste cose, se queste cose nascono, sono state in diverse commissioni del paesaggio, secondo me se nascono, io come detto ritengo di essere super scettico su questo, e se dovrei giudicarlo probabilmente sarebbe un giudizio negativo, ma una cosa che oggi richiediamo, perché sappiamo cosa succede con queste cose quando sono obsoleti, quando non funzionano più, rimangono lì come rovine. Allora questi finanziatori, questa gente che vuol fare queste cose, nel progetto di approvazione deve anche considerare con garanzie bancarie il smantellamento ecologico. Allora le cose possono funzionare, cioè noi dobbiamo essere consci di costruire queste strutture non in un pensiero eterno, che non è possibile, ma in un pensiero temporaneo. Se riusciamo a fare quelle cose lì, possiamo anche discutere su queste. Il valore didattico di accedere alla natura è un tema interessante, però come detto anche lì, secondo me, se poi troviamo quello che sta già succedendo sugli Jungfraujoch, per dirle, che troviamo i turisti con i sandali che vanno lassù, cioè non è è antididattico.
Anzi, c'è anche della gente che sta male, perché questa salita in quota velocemente non è una cosa che tutti possono sopportare.
No, e per quello, teoreticamente, se mi chiede dal punto di vista, non dico privato, ma dal punto di vista, diciamo, anche un po' riflettuto come professionista, come membro di tante giurie sul paesaggio, devo dire che sono super super scettico. È una delle zone più belle del mondo, cioè per esempio la costruzione, un altro edificio svizzero che io stimo tantissimo è la cabana Monte Rosa, no, del collega Berthe Platzes e con l'ETH, che è veramente stato un riferimento adesso per tutte le future, per tutti i futuri rifugi. Lì tutti questi aspetti, diciamo, legati alla giustificazione di queste operazioni sono state considerate.
Delicatezza del territorio.
Sì, ci sono stati anche gli impianti di depurazione, l'autarchia e tutte queste cose qua. Se tutti questi aspetti possono confluire in un progetto, può funzionare. Però un progetto, come l'ho capito io, come l'ho letto nelle vostre notizie, è un progetto, ahimè, più speculativo che di forte interesse pubblico.
Come diceva lei, il rischio è che diventi un fun park, e questo, insomma, lasciamo che l'ascensione alla montagna rimanga ancora qualcosa di così, una piccola sfida, chi può e chi non può.
Sì, un'ultima considerazione: noi architetti, ingegneri, professionisti, però non abbiamo solo il compito di costruire quello che il cliente ci dice, abbiamo anche il compito di rinunciare. Secondo me, parlando di etica, è anche questo una delle cose.
Però qua lei può rinunciare, un giovane architetto, un giovane ingegnere può cogliere l'occasione della sua vita.
Sì, è chiaro, però come detto, questo è chiaro, la ragione, però alla fine io penso che anche i giovani devono lavorare con l'etica. Io nella mia modesta carriera ho rinunciato a tanti progetti, i progetti anche interessantissimi, perché non mi passavano sotto il mio profilo o per il mio profilo etico.
Facciamo ancora l'ultimo editoriale di questa mattinata. La Pulce nell'orecchio ve ne offre quattro ogni mattina, che si commentano, come avete sentito, con l'ospite che oggi è l'architetto angonese Maria Pia.
La seconda notizia allora riguarda la Svizzera, il Canton Vallese, in particolare la regione di Monté precisamente. Il tema è stato proposto questa settimana dal quotidiano Le Temps e ci parla di inquinamento da PFAS, che sono dei composti chimici utilizzati prevalentemente in campo industriale e in estrema sintesi. Sono acidi molto forti usati in forma liquida con una struttura chimica che garantisce loro particolare stabilità termica e resistenza. Questo è il guaio: resistenza molto alta ai principali processi naturali di degradazione. Quindi sono degli acidi che seguitano a vivere nelle falde freatiche. Un elevato livello di PFAS nel terreno significa inquinare prodotti della terra, inquinare le acque, intossicare animali, e un'assimilazione di PFAS per l'organismo umano significa squilibri endocrini, quindi insomma non poca cosa. Le zone imputate in questo caso riguardante il Vallese sono quattro, tutte a valle di ex industrie metallurgiche e chimiche, con particolare attenzione, come detto, a Monté. Va ricordato che da oltre 10 anni il Canton Vallese ha definito una priorità, una tabella di marcia per la pulizia, appunto, e il risanamento totale dei terreni inquinati dalle attività industriali, e 2 anni fa proprio si sottolineava il successo di questo lavoro di bonifica, soprattutto per l'ex discarica chimica della Lonza in Alto Vallese, dove era allora il mercurio a fare più paura nel sottosuolo. Un successo che venne presentato con una frase che io sono andata a rileggermi, che diceva: nella speranza di non trovarsi di fronte a brutte sorprese. Purtroppo queste brutte sorprese oggi ci sono, e sono legate appunto alla presenza nella falda freatica di questi acidi molto resistenti, impiegati, che sono stati impiegati massicciamente negli anni 70 per la produzione di cosmetici, vestiti, mousse da estintori, pitture e molto altro. Oggi le norme in materia tossicologica legate agli PFAS sono molto più severe, e i livelli di PFAS che indicano pericolo sono stati abbassati rispetto appunto a decenni dove neppure venivano controllati. Quindi da un lato oggi abbiamo la possibilità di individuare le aree contaminate e di intervenire, ma ancora, ahimè, non si sa esattamente come toglierli, come evitare quindi la contaminazione degli organismi umani ed animali. Qualche anno fa la Lonza aveva pagato di tasca propria la bonifica del terreno dove aveva sede un'altra delle sue industrie chimiche, a Viege. 60.000 metri cubi di materiale inquinato erano stati trasferiti in Austria e lì trattati debitamente. Quella prima indagine, dopo questa bonifica, permise di scoprire altre zone a rischio, appunto come Monté e Vionà in particolare. Ma ora quel che inquieta è che gli acidi PFAS sono già stati scoperti nella falda freatica, quindi nei terreni, negli animali, negli alimenti. L'Ufficio federale per la sicurezza alimentare e veterinaria monitora, ci lavora da oltre un anno, sta analizzando la presenza di PFAS in queste zone del Basso Vallese, e da un anno infatti per decreto cantonale è vietata la pesca e la coltivazione. Ma appunto i colleghi di Le Temps cosa hanno scoperto? Hanno appurato che le persone, malgrado i divieti, hanno ripreso a fare l'orto, per dire, perché sono stufi di attendere. E questa decisione di riprendere a coltivare la terra, insomma, non è priva di rischi per la salute di questi individui, come sottolinea appunto il collega di Le Tombe, che tra l'altro lancia un allarme, lo lancia a chi? Ai politici, non solo cantonali, non solo quelli vallesani, ma ai politici a livello federale, perché chiede di attivare gruppi speciali di valutazione in Vallese e non solo, proprio per mappare la presenza di questi aciti pericolosi che nel resto della Svizzera, così, giusto per capire, perché sicuramente non si trovano solo in Vallese, quindi si richiede un'attenzione proprio a livello nazionale. Due giorni fa è scattato l'allarme anche a livello europeo. Un ONG che si occupa proprio della sicurezza dell'acqua potabile ha fatto la stessa richiesta che viene fatta in fondo dal Le Tombe per la situazione in Svizzera. Quindi mi permetto di concludere che forse val bene la pena di dare un'occhiata ai livelli PFAS anche nel resto delle acque dei territori di tutta la nazione.
Ecco, abbiamo una preoccupazione in più adesso in questo senso, ci mancava giustamente anche un inquinamento di questo genere, ma adesso all'architetto Angonese vorrei chiedere qualcosa, magari non direttamente collegato a questo inquinamento, ma in generale nella progettazione dei vostri lavori, quanto conta l'impatto ambientale oggi, se è anche cambiato molto rispetto al passato? Pensiamo per esempio un'azienda farmaceutica deve sicuramente, a parte le strutture tecniche dei depuratori, avere magari un tipo di isolazione diversa nelle fondamenta per evitare che qualche cosa entri poi nel terreno.
Sì, qui, come detto, sia la legislazione sia la consapevolezza, ancora parlo ancora etica dei professionisti, è cambiato tantissimo, anche le responsabilità, perché abbiamo non solo abbiamo anche delle responsabilità legali se noi non costruiamo bene. In generale il tema su queste tematiche qua, penso che nel mondo disciplinare degli architetti e degli ingegneri sia abbastanza arrivato. Noi in Accademia abbiamo una cattedra di sostenibilità che è molto importante, legata al riuso, la consapevolezza di riflettere sull'impatto sostenibile in ogni progetto viene dato. Cerchiamo di far capire che però bisogna stare anche molto attenti col discorso su qual è la sostenibilità, perché la sostenibilità oggi è una parola strausata e anche completamente
malintesa.
Io penso che anche qui ci vuole una certa responsabilità. Non è possibile condannare il calcestruzzo per dire che un materiale che a prima vista potrebbe sembrare poco ecologico, non è giusto, perché ci sono strategie. Il svantaggio è la produzione, il vantaggio è la durabilità. Cioè sono cose che vanno riflettute, abbiamo un baggage di sapere, di esperienze, di ricerche eccetera che chiede una valutazione equilibrata. Io non sono quello che dice che il futuro deve essere costruito solo in legno, perché il legno è un materiale rinnovabile, però rispetto per esempio al calcestruzzo, per dire l'altro antipodo, è un materiale che ha una durabilità diversa. Adesso, come detto, è tutta una questione che non è ancora definitivamente solo sottoposto a legislazione, e questo è anche giusto, perché io penso che una sovralegislazione su questo aspetto sia pericolosa. Bisogna che entra nelle teste dei singoli protagonisti, dei singoli operatori, ma anche nelle teste dei clienti eccetera. Poi su questo discorso si può migliorare eccetera. Sul discorso di questo inquinamento delle falde, secondo me sappiamo benissimo che non è solo il problema lì nel Vallese. Probabilmente se si farebbe un monitoraggio e un'indagine avremmo delle scoperte, penso anche in Ticino, ma in tutte le parti del mondo. Dobbiamo pensare che i fiumi d'acqua una volta erano considerati delle fognature, cioè io l'ho chiamato sempre una società post-medievale. Il Reno 25 anni fa a Basilea era un'unica fognatura, come l'Adige dalle nostre parti, cioè effettivamente le fognature, ma non solo le fognature domestiche, tutto il resto è finito lì dentro. Questo è questo concetto che una volta nel Medioevo si era cresciuto, che qui ci siano ancora tante sorprese. sorprese. Io e anche tanti tanti pericoli, non so, sono legati i problemi di salute, i PIC di cancro, eccetera, tutte queste cose che conosciamo non solo dal primo mondo, che sappiamo in India, eccetera. Questo penso che ci sia anche in Europa. Abbiamo nuove strategie, abbiamo strategie e sapere sul risanamento ambientale, eccetera. Io penso che sia anche un dovere politico adesso avere il coraggio di toccare queste cose. Cioè, adesso è chiaro che non è una cosa molto comoda dire io adesso faccio monitoraggio, faccio analisi, eccetera, perché verrebbe fuori che non è solo un problema locale, secondo me è un problema che riguarda tutti i fiumi, tutte le cose qua. Che non sia una bella cosa politica poi doversi confrontare con un inquinamento tossico, è chiaro, però è da fare. E noi in un certo senso veniamo responsabilizzati di quello che la generazione prima di noi ha fatto, ma anche i nostri figli, i nostri
certo,
verranno responsabilizzati di questo che abbiamo combinato noi.
Abbiamo ancora, certo, sarebbe molto bello poter continuare a parlare con l'architetto Angonese, ma non abbiamo tantissimi minuti. Però c'è una cosa tra i suoi lavori, perché adesso qualcosa abbiamo capito un po' la sua filosofia, ma non abbiamo detto niente delle opere che lei ha realizzato.
Tornerà ospite.
Però ce n'è una che a Maria Pia e a me proprio interessa moltissimo. Lei ha realizzato un lavoro di ampliamento di una cantina vinicola nel Alto Adige Sud Tirol. Ci sono dei vini straordinari e questo lavoro di appunto entrare nel territorio, nella tradizione, ci piace moltissimo. Come ce lo può descrivere?
Non è la prima, ne ho fatto 5, forse ne ho trovato l'ultima. È un tema molto interessante perché ovviamente io sono un appassionato del vino, questo ovviamente mi fa sentire molto a casa qua in Ticino. Anche perché effettivamente anche una zona è un tema interessantissimo, perché lega i temi della pragmaticità dovuti ovviamente al ciclo di produzione a quello che l'architetto può contribuire. Cioè l'architetto che non può venire con le sue idee fumogene, ma è all'interno di certe costrizioni, e lavorare tra costruzione e diciamo creatività secondo me è una cosa molto bella. Poi ovviamente legato al vino, io spesso confronto l'enologia all'architettura, perché gli architetti parlano molto del contesto, gli enologhi parlano di terroir, alla fine è la stessa cosa. Cioè è una disciplina che è molto interessante, perché anche dal punto di vista concettuale e di approccio di metodologia ha molte similitudini.
È la poesia della terra, insomma, sì. Per riassumere anche, proprio rientra in questo discorso. Noi ringraziamo l'architetto Angonese, direttore dell'Accademia, perché oggi ci ha fatto capire, questo speriamo chi ci ascolta l'abbia potuto condividere, magari anche con dei giovani, ci ha fatto capire che l'architetto non è solo il tecnico creativo, l'architetto è un po' storico, è un po' filosofo, è un po' diciamo, si deve occupare di etica, di politica, di ambiente, di un sacco di cose. Quindi
intanto disegna, prima immagina nella sua mente e poi disegna.
Mario Botta parla dell'architetto generalista, il futuro sarà l'architetto generalista e non l'architetto specialista, perché...
E infatti l'Accademia è stata proprio fondata su questi principi. E quindi dopo 26 anni, insomma, incoraggiamo ancora i giovani che vogliono davvero approcciarsi a questa realtà multidisciplinare, insomma, l'invito è quello di venirvi a visitare.
Grazie
e a risentirci a presto.